Sì, fratelli e sorelle. Non c'è un altro nome che sia più grande e più bello che il nome del nostro Signore, nel quale abbiamo il riscatto, la salvezza, la pace e ogni cosa. Com'è che non possiamo lodare questo nome? È così meraviglioso. Con i compositori possiamo veramente cantare insieme. Quanto è bello risuona quando un cuore canta Gesù. A Lui sia la lode, il ringraziamento, la gloria. E grazie a Sua se oggi siete tutti qui presenti. E anche questa sera ci vuole benedire riccamente. Voglio leggere una parola per iniziare in Giovanni 17, e vorrei che ci alziamo per farlo. E il fratello Alfred Borg pregherà con noi per terminare. Giovanni 17, dal versetto 20. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno, e come tu, Padre, sei in me e io sono in te, anche se siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato e io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro.
Amen.
Amen. Preghiamo. Padre Celeste benedetto, ti ringraziamo per questa parola gloriosa che abbiamo già letto, ascoltato. Ti ringraziamo perché tu ci hai rivelato il tuo nome. Ti ringraziamo per tutto quello che hai fatto per noi. E questa sera siamo radunati qui nella tua presenza, poiché crediamo che tu sei presente come lo hai promesso. Ti portiamo ogni cosa, ogni problema, ogni legame, ogni cosa rimettiamo nelle tue mani e ti preghiamo con tutto il cuore. Tutta la radunanza ti prega e ti domanda di fare ogni cosa bene questa sera. Manda la tua parola. Utilizza il nostro fratello, ungilo con il tuo Santo Spirito e che la tua parola che tu mandi possa compiere nei nostri cuori quello che deve fare. Ti lodiamo e ti glorifichiamo il tuo nome. Alleluia. Amen. Cantiamo Degno sei tu.
Amen.
Vi potete sedere? Volevo cantare ancora il cantico numero uno, il coro. Vengono dall'ovest, dall'est, dal nord, dal sud, e il numero uno alla pagina 40. E questo coro lo potessimo cantare più volte. Siate tutti benvenuti nel nome prezioso del Signore e tutti coloro che ascoltano con noi o che guardano, che siano anche benedetti. Oggi, per la prima volta, la radunanza in Nepal, nel Kathmandu, è anche collegata con noi. Nella Mongolia anche, e poi c'è anche a Pechino e in Arizona anche. E nel Perù, a Lima, sono anche alcuni che si vanno a collegare per la prima volta per ascoltare o vedere e ringrazieranno anche il Signore per la sua santa e preziosa parola. Abbiamo visite, abbiamo il fratello George di Kinshasa in mezzo a noi, sono fratelli nel ministero. Abbiamo, dopo un lungo periodo, abbiamo il fratello John di Bucarest in mezzo a noi, anche il fratello Gilbert, che Dio lo vuole benedire, tutti i fratelli che servono nella propagazione della parola, che Dio li benedica. Abbiamo anche saluti da tante parti. Non so se abbiamo preso nota di tutti, il fratello Magyar dell'Ucraina, dalla Moldavia, dalla Russia, dalla Russia bianca, dall'Ucraina ancora, il fratello Wallström del Danimarca, e il fratello Dr. Mbi del Congo, il fratello Stefano Genton, il fratello Jacques della Costa d'Avorio, il fratello Daniele del Città del Capo, Motica del Johannesburg. Dopo segue una domanda particolare. Abbiamo sentito tutti quello che sta succedendo in Congo. C'è adesso guerra e in particolare in Goma. Ci sono delle abbiamo avuto lì delle più gloriose radunamenti e ci sono adesso qualche 3.000 che sono radunati ancora oggi. È stato pregato che preghiamo per tutti questi fratelli e sorelle nella regione in modo che durante queste guerre non vengano meno, non vengano toccati. Dopo abbiamo il fratello Sica dell'Argentina, il fratello Ngonga dell'Africa del Sud. Il Signore lo sta utilizzando in modo particolare con delle stazioni televisive per poter trasmettere la parola. Saluti da Porto Elizabeth, dal fratello Cecil di Pretoria, del fratello Inodi di Orléans, del fratello Paolo dal Nairobi. E ancora veloce saluti dal Congo ancora. Ancora saluti della Costa d'Avorio, ancora da fratello Daniele, dalla Romania ancora. Saluti ancora dalla famiglia Holviti e di tutti i credenti in Finlandia. Saluti dal fratello Grazias di Ashdod in Israele. Saluti dal fratello Pino Davi e anche dal fratello Ungan, è qui con noi, ha mandato lo stesso dei saluti, meglio due volte. Saluti da Burma anche per la prima volta. Lì abbiamo avuto anche riunione potente e mandano adesso saluti ancora da Lusaka in Zambia, ancora della città del Capo, dal nostro fratello Bruce, spesso l'ho detto, è un professore nell'università, è un uomo secondo il cuore di Dio. Saluti da Dublino, saluti dal Colorado, Denver, ancora saluti dal Canada, alcune città del Canada, della Nuova Zelanda, ancora dai Stati Uniti e dal Kathmandu in Nepal, e ancora saluti dalla Romania e da Colvezzi. Lì devo ancora sottolineare una cosa. In Colvezzi, dove la più grande radunanza si può trovare, circa 4.000 persone, là c'è un deputato dello Stato che ha offerto gratuitamente per la televisione che viene ogni domenica mattina, possono trasmettere e quindi potranno domani mattina anche trasmettere questa nostra riunione. Altri saluti da Douala in Camerun e ancora dal fratello Leon. Ho già detto i saluti del fratello Inodi, alle volte è difficile ritenere tutti i nomi. Fratelli e sorelle, siamo molto, molto riconoscenti per la possibilità che abbiamo di sentire e di predicare la parola originale, e prendendo adesso appunto dalla lettera circolare l'ultima, è anche a disposizione questo fine settimana, è già in tedesco, in francese, in inglese, in russo e in spagnolo. Tutti possono prendere che vogliono e la potete anche dare ad altri. Per informarvi di quello che succede in questo tempo, abbiamo parlato in particolare di quello che è stato detto al fratello Branham, allorché nella sua vita è stato già trasportato nell'aldilà e ha visto questa grande schiera che tramite il suo ministero è diventato credente, e tanti, e ha sentito queste parole potenti che dicevano soltanto amore perfetto, entra lì. Ho dato i saluti dal fratello Graf. Il fratello Graf vi saluta anche tutti. Tutti vi salutano tanto. Non è conoscenza, ma è l'amore perfetto come è stato manifestato alla croce del Golgotha, come è stato manifestato il riscatto, la salvezza, e questo porterà tutti i riscattati alla perfezione. Quest'amore, amore della parola, l'amore gli uni verso gli altri. E abbiamo sentito in Giovanni 17, anche così il mondo potrà riconoscere che siamo figlioli di Dio. E come abbiamo letto tutti insieme, tutto era già predestinato prima della fondazione del mondo. Il Salvatore e come è diventato come venne in carne, e tutto è stato già stabilito prima della fondazione del mondo, e per la grazia di Dio tutto trova il suo compimento e saremo per sempre presso al nostro Signore. Sapete tutti che i problemi hanno iniziato nel cielo allorché Lucifero ha cominciato a volersi mettere alla stessa altezza di Dio, e ha voluto porre un proprio trono, ha voluto mettersi allo stesso livello dell'Onnipotente. E allora è successo che è stato rigettato e tutti coloro che lo seguivano anche. Quindi Dio ha avuto anche problemi nel cielo e anche sulla terra. E allora, una volta che Lucifero è stato precipitato giù, ha preso il serpente, e quando Dio aveva cominciato un bello inizio nel paradiso e aveva messo Eva al lato di Adamo, allora è successo che il serpente è andato da Eva e ha messo la parola di Dio in questione, e ha messo la sua, e ha cominciato a far risentire l'interesse, e poi non è finito lì, e dopo il risultato è stata la tentazione. E lì abbiamo a diverse traduzioni. La Scofield in Genesi capitolo 3 dice, e sarebbe la più giusta, dove il Signore ha detto: io metterò inimicizia tra te e il serpente, e tra la tua semenza e la sua semenza. Questo è stato il primo annuncio, che la semenza verrebbe tramite la Vergine. Dopo viene il versetto 16, dove il Signore ha detto: avrai dolori nelle tue gravidanze, e sarà con dolore che partorirai. È un testo molto chiaro, non è soltanto stato un'argomentazione, un dialogo, ma l'argomentazione è andato a finire nella tentazione, e il risultato è stato Caino. E sapete, ha fatto nascere Caino, capitolo 4, versetto 1, e poi continuò e partorì Abele. Non ha più conosciuto nel mentre, ma ha conosciuto Adamo. Adamo conobbe la sua Eva, e dopo ha avuto un parto, e dopo l'altro direttamente. Questo deve essere letto con rivelazione, deve essere dato per rivelazione, per capire le cose in modo giusto. Dopo veniamo, cari fratelli e sorelle, non so se ho salutati a tutti nel mondo intero, ma sentitevi salutati da parte mia, dove vi trovate. Ma il soggetto che il Signore in Matteo 16 ha detto: io voglio costruire, voglio edificare la mia Chiesa, e questa è la Chiesa di Gesù Cristo. E oggi, lasciatemelo dire molto chiaramente, ci sono tante chiese cristiane, ma soltanto una Chiesa di Gesù Cristo. E se nella lingua tedesca abbiamo assemblea e chiesa, due parole diverse, e in tutte le chiese e assemblee diverse imparano tutti quello che a loro sembra giusto, ma nell'assemblea o la chiesa di Gesù Cristo viene insegnato veramente soltanto la parola di Dio, e questo lo dobbiamo sottolineare. Ci sono tante chiese cristiane, ma soltanto una chiesa di Gesù Cristo, e questa chiesa di Gesù Cristo è, secondo 1 Timoteo 3, 15 e 16, è il fondamento e colonna della verità. E il nostro Signore l'ha detto molto chiaramente: la carne e il sangue non ti ha rivelato queste cose, ma il mio Padre che è nel cielo. Dall'inizio è stato sempre rivelazione, no riflettere, riconoscimento, ma rivelazione. E sopra questa pietra io costruirò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non prevaleranno su di essa. L'ho detto già, presentemente ci sono più di 350 chiese cristiane che sono tutti radunati nel Consiglio Mondiale delle Chiese, e lo devo dire ancora una volta: una sola chiesa di Gesù Cristo che è unita con il Redentore nella parola della verità e fondata sulla parola della verità. E lì ancora deve essere nominato Apocalisse 17, versetto 1, che riconoscono te l'unico vero Dio. Non era Apocalisse. Leggiamolo. È la visione divina che abbiamo la vita eterna per grazia. E Giovanni 17, versetto 1. Giovanni 17, versetto 3, adesso leggiamo. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Quindi dall'inizio, sempre rivelazione, fondato sulla rivelazione. Matteo 11, nessuno riconosce chi è il Padre se non il Figlio, e il Figlio se non il Padre, e colui che a chi si vuole rivelare. Siamo riconoscenti di che in tutto possiamo tornare alle Sante Scritture, e possiamo credere semplicemente come le Scritture dicono, assolutamente senza interpretazione, senza aggiungere niente, ma la parola di Dio nell'originale, e di accettarla così com'è. Ancora una rimarca: tutti sanno che la Chiesa di Gesù Cristo è stata sempre sulla terra composta di coloro che hanno ascoltato quello che il Signore voleva dire nel momento per mezzo della predicazione, in quel momento. E questa è la differenza con tutte le direzioni che ci sono nel cristianesimo e con la Chiesa dei primogeniti, la Chiesa di coloro che sono stati prescelti prima della fondazione del mondo per vedere la gloria di Dio. Per informazione, ancora fino al Concilio di Nicea c'erano 127 credenze già, diverse fedi. Adesso ne abbiamo, dopo nel 312 è finito la persecuzione che c'era stato sotto Diocleziano, e l'anno seguente si è iniziato la formazione della Chiesa romana, e dopo è seguito i consigli, la Trinità, poi il battesimo nella Trinità, e non è mai finito questo fino nei tempi adesso. Ma noi torniamo all'inizio, non a Nicea, ma torniamo a Gerusalemme, perché è di lì che la parola di Dio uscirà, e l'insegnamento dal Monte Sion. Perciò torniamo per grazia a quel luogo. O lì, negli ultimi tempi, quello che ho sull'anima e nel cuore che mi brucia è la chiamata fuori che veramente possa avvenire, e che non soltanto parliamo di queste cose, ma che usciamo veramente di tutte le interpretazioni e tutto quello che non ha il suo principio nelle scritture, che possiamo uscire da quelle cose e di ritornare nella parola della verità per grazia, per essere santificati in essa, poiché senza la santificazione nessuno potrà vedere il Signore. Perciò il messaggio che Dio ci ha dato è, dovessimo dirlo in ogni riunione, dovessimo leggere questo che è stato detto, per esempio, al nostro caro fratello Branham. Lo so che non ci se parliamo di Mosè, di Elia o di qualsiasi altro profeta, noi non ci disturba, quindi non ci disturbiamo nemmeno in questo, a questo riguardo. Non abbiamo bisogno di giudicare, nessuno ha il diritto di giudicare Dio. Beato colui che crede con tutto il cuore. Quello che fratello Branham ha detto gli è stato detto il 10 febbraio, lo leggo volentieri spesso in tutto il mondo e lo farò sempre ancora. Molta gente e anche dei giornali e dei reporter dei giornali erano lì su questa riva, ma mi è stato detto guarda in aria, e quando ho guardato in alto ho visto questa luce scendere, e le genti sono cadute, anche si sono svenuti, e una voce è uscita, si è fatta sentire, che ha fatto tremare tutta la regione, tutto il luogo, come Giovanni Battista è stato mandato per preparare la prima venuta di Cristo, così il messaggio che ti è stato dato precederà la seconda venuta di Cristo. Non che io sono colui che precede, ma il messaggio sarebbe colui che precederebbe. Non si può dire e più chiaramente. Sono passati 47 anni da quando il Signore ha ripreso il messaggero, ma questo tempo è stato utilizzato per chiamare e per portare quest'ultimo messaggio per tutta la terra. E quello che Dio ci ha avuto da dire in quest'ultimo tempo e che ci ha rivelato in questo ultimo tempo, noi lo annunciamo, lo portiamo più avanti. E questo messaggio dell'ultimo tempo, la parola che deve essere detta in questa fin di settimana, voglio farlo risaltare ancora una volta, sono tante parole. Leggiamo 2 Corinzi 3, qui 2 Corinzi 3 versetto 3. 2 Corinzi 3, versetto 3. È noto che voi siete una lettera di Cristo, scritta mediante il nostro servizio, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente. Non su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori di carne. Adesso qui si insiste sul fatto che la predicazione è avvenuta per mezzo dello Spirito Santo ed è stata scritta nei cuori, non soltanto scritta nella Bibbia, ma questo che è stato annunciato, questo che è stato rivelato è vivente, viene scritto nei nostri cuori. Nell'Antico Testamento c'è stato dato già la promessa che il Signore farebbe un nuovo patto, Ezechiele 36, e che darebbe un nuovo cuore, un nuovo spirito, e ha detto un cuore di carne. E qui è scritto che per mezzo dello Spirito di Dio viene scritto nei nostri cuori di carne. Questa parola, non su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori di carne. Chi legge nell'Antico Testamento, chi lo vuole fare, in Esodo 24:12 Dio ha dato la promessa che quello che aveva scritto, che aveva detto, le scriverebbe nei tavole di pietre. E dopo Esodo 31:18 Dio dà a Mosè queste tavole di pietra dove erano scritte le parole. E più avanti c'è qualcosa di molto particolare che succede, possiamo leggerlo, ma dopo Mosè è sceso dalla montagna. Dio aveva appena detto: non avrai un altro Dio in fuori di me. E Mosè scende dal monte e cosa vede? Un idolo era stata preparata, un vitello d'oro, e tutti giubilavano e cantavano intorno. Che fece Mosè? Ha distrutto queste tavole, le ha fatte in briciole. Non era stato possibile nell'Antico Testamento. I cuori non erano ancora rinnovati. La parola non poteva essere rivelata, non poteva essere scritta ancora dentro, ma nel Nuovo Testamento si può e deve essere messa questa parola nei nostri cuori. In Esodo 34 Dio ha detto a Mosè: Prepari tu queste tavole di pietre e io scriverò di nuovo quello che avevo già scritto una volta. Te le riscriverò su queste tavole che preparerai. Dio non ha abbandonato l'idea quando le prime pietre sono state distrutte, ma ha avuto ancora grazia. Ha detto a Mosè, prepara tu adesso altre tavole di pietra e io riscriverò tutto quello che avevo già scritto la prima volta. Lo scriverò su questi tavoli. E gli ebrei fino a quest'oggi, e noi l'abbiamo anche nella nostra Bibbia quello che è stato scritto, diciamolo ancora una volta, quello che nell'Antico Testamento non era ancora possibile aggiungere, è possibile nel Nuovo Testamento. Dio ha preso i nostri cuori di pietra che non potevano assimilare nulla e ci ha messo un cuore che risente, un cuore che può accettare per grazia. E perciò Paolo scrive qui che quello che è stato annunciato non deve essere scritto su delle tavole di pietra, ma su tavole del cuore, cuore di carne. Fratelli e sorelle, è questo oggi l'importante. Fatemi dire ancora le cose che sono state scritte nelle nuove statistiche. Abbiamo le religioni mondiali che sono 6, alcuni ne hanno 12 religioni mondiali, ma qui le nuove statistiche voglio leggervi e lo faccio perché per dimostrarvi e per far risaltare ancora una volta quello che significa grazia. Quello che significa grazia. Grazia significa che il Signore ci ha lasciato conoscere le sue vie. Ci ha fatto così tanta grazia che noi possiamo camminare nelle sue vie e nella sua volontà possiamo essere trovati in essi. Qui c'è una lista delle la cristianità del mondiale. E sta scritto 42 milioni che appartengono alla religione battista. E ci sono i luterani, ne hanno 70 milioni, 70,5 milioni. Dopo ci sono i metodisti, hanno 74 milioni. Dopo c'è la Chiesa anglicana che ne hanno 77 milioni. E dopo c'è la Chiesa riformata che adesso state attenti. La conferenza pentecostale 240 milioni. Quasi più di tutti gli altri insieme. Dopo la prima guerra mondiale nessuno aveva ancora sentito parlare del Pentecoste. Non so se queste cifre sono giuste, però le pentecostali 250 milioni e in tutto sono 593 milioni di protestanti in tutto il mondo. E se dobbiamo dirlo così, tutti vanno accanto a quello che Dio sta facendo nel nostro tempo. E allora riconosciamo che non è una comunità cristiana, ma è la Chiesa di Gesù Cristo. E allora capiamo che siamo guidati da uno spirito e siamo stati battezzati in uno spirito. E il Cristo è la pietra angolare e anche la pietra di fetto, perché ci vuole anche che lui possa essere il capo della Chiesa. E lo scopo di queste riunioni che abbiamo è per chiamare fuori e per preparare e per mettere a parte la Chiesa di Gesù Cristo, perché è scritto, vedete, lo sposo viene, preparatevi a andargli incontro. Quando parliamo dal tempo della fine, allora non soltanto quello che il Signore ha detto in Matteo 24, all'inizio del 24, sì, all'inizio, è buono di leggerlo, quello che ha detto riguardo alle guerre e il rumore di guerra, è molto importante, perché dice che dobbiamo stare attenti, in modo di non essere portati nell'errore. Matteo 24, subito all'inizio, dice il Signore, al versetto 4, Matteo 24, versetto 4, Gesù rispose loro, guardate che nessuno vi seduca. Questa seduzione è molto vicino, l'ho detto già qui, è molto vicino alla cosa vera. Qui sono stata a una banca e ho pagato. E ad un tratto quello alla cassa mi guarda strano e mi dice, sentite, questo centone di marchi è falso, devo chiamare la polizia. Non lo sapevo. Da fuori era la copia propria come l'originale. Ma l'uomo che se ne intendeva, io non me ne intendevo, ma l'uomo là che l'ha guardata ha detto, sentite qua, ma... E poi come è andato? Ho cambiato, ho dato uno giusto e sono passato così perché mi conosceva il poliziotto. La cosa falsa è così vicina alla cosa vera ed è là che viene una seduzione e così sarà lo stesso, così vicino all'originale che anche la sposa sarebbe sedotta se è così che è scritto. Vediamo qui che parlano di una chiesa mondiale pentecostale. Dobbiamo immaginarci quello che è collegato a tutto ciò. Tutti dicono abbiamo il pieno Evangelo, tutti dicono che Dio manifesta la sua parola e tutti hanno i doni dello Spirito, anche se lo producono loro stesso, ma da fuori sembra che sia vero, ma soltanto lì dove il Signore, per mezzo della parola, per mezzo dello Spirito, nella Chiesa dei riscattati può agire fuori da tutte le errori, soltanto lì per grazia e coloro che sono nati di nuovo a una nuova, a una speranza vivente. Ma tutto viene impiegato per il loro motivo. Ma dove viene rivelato? Dove c'è una semenza, dove c'è la semenza di Dio, dove c'è la parola di Dio, quando può cadere e se seminata nel nostro cuore e che lì allora lo Spirito di Dio può far vivere questa parola. Quante volte l'abbiamo detto qui? Non soltanto Giovanni 3, dovete nascere di nuovo, se no non potete entrare o vedere il regno di Dio, ma subito dopo quello che è nato dalla carne è carne e quello che è nato dallo spirito è spirito. Allora poi torniamo alla nascita del nostro Signore. E questo ancora bisogna dirlo anche spesso, fratelli e sorelle. Il nostro Signore non era Dio, figlio di Dio qualche parte nell'eternità, era Signore. Un figlio deve essere generato e deve nascere. E nostro Dio era Dio ed è Dio per l'eternità, in tutta l'eternità. È diventato padre allorché ha generato. Tu sei mio figliolo, oggi ti ho generato. In tutte le cose bisogna tornare alle Sante Scritture. E in particolare nel Vangelo di Giovanni, il Signore, nostro Salvatore, ripete spesso: colui che mi ha mandato. Da prima doveva venire in questo mondo, doveva nascere in questo mondo prima di essere mandato, prima di poter essere mandato. E dopo che è vissuto 30 anni, sapete che è scritto nella Bibbia che nostro Signore ha cominciato il suo ministero quando aveva 30 anni e ha ricevuto il suo mandato. Lo possiamo leggere, in tutti i casi è scritto nella Bibbia. Quando ha avuto 30 anni ha iniziato il suo ministero. Così è stato l'ordine nell'Antico Testamento, così era ordinato e così anche nel Nuovo Testamento è stato ripreso. Leggiamo in Luca, se troviamo all'inizio. Lo dico perché tutta la teologia nell'insieme si poggiano dicendo è stato mandato, quindi doveva essere lì sopra, se no non poteva essere mandato. Mai è stato scritto colui che lì sopra mi ha mandato, mai è stato, bisogna leggere bene. E questo è il mio dovere, e questo è il mio dovere santo di guardare le Sante Scritture, di studiare per vedere ogni caso e di proclamare questo. È così che tutti coloro che hanno ricevuto di comprendere la parola di essere distaccati da ogni interpretazione. Nostro Signore è morto come uomo. E come Signore è risuscitato. Dobbiamo leggere anche questo passo? Ve lo do questo passo. E in Romani capitolo 5 particolarmente vediamo come è disegnato come uomo e come muore alla croce del Golgota. In Giovanni 20 viene soltanto disegnato come Signore. E mai come uomo, come uomo è morto, e come Signore è risuscitato, e fino alla rivelazione, fino a Apocalisse 5:5 scritto: il leone della tribù di Giuda ha vinto, l'agnello è morto, l'agnello di Dio ha lasciato il suo sangue, ma in qualità di leone della tribù di Giuda ha vinto in ogni punto, in ogni dominio. Dio ha cose da dirci e noi entriamo così nei misteri di Dio. Avete trovato il passo? Luca 3:23. Lo dico solo per questa ragione, in modo che tutti, anche coloro che vengono da diverse comunità e che hanno sempre e sempre sentito quello che viene predicato in quei posti, è tempo che tutti sentono com'è scritto veramente. Luca 3, versetto 23. Gesù, quando cominciò a insegnare, aveva circa 30 anni ed era figlio, come si credeva, di Giuseppe. Come si credeva. Noi non pensiamo niente, ma noi sappiamo chi egli era, il io sono e che sarà per l'eternità. E adesso andiamo, passiamo agli altri passi biblici. Adesso guardiamo Romani 5. Spero che i traduttori ricevano anche grazia e arrivano a seguire. Romani 5, versetto 1. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Qui è il Signore e rimane Signore per sempre. E poi andiamo a Romani 5, al versetto 12. Romani 5, versetto 12. Perciò, come per mezzo di un solo uomo, il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Dopo leggiamo più avanti il versetto 14. Eppure la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, con una trasgressione simile a quella di Adamo. Il quale è figura di colui che doveva venire. Nel versetto 15, la seconda parte del versetto 15, a maggior ragione la grazia di Dio, no, perché se per la trasgressione di uno solo molti sono morti, a maggior ragione la grazia di Dio è il dono della grazia proveniente da un solo uomo, Gesù Cristo. Sono stati riversati abbondantemente su molti. Come uomo è venuto per noi uomini, ha preso tutto su di Lui, e come Signore, come Dio, è immortale, così è scritto in 1 Timoteo 1 e 1 Timoteo 6, che parla che solo Lui è immortale, che vive nella luce inaccessibile, ma che è venuto come uomo e si è fatto uomo per poter tirare il dardo della morte e togliere la forza della morte e per darci la vita eterna per grazia. Quindi è venuto come uomo Gesù Cristo, in quale uomo ha preso tutto su di Lui affinché noi per grazia possiamo essere benedetti, possiamo essere santificati. Fratelli e sorelle, diciamolo ancora una volta, è importante che prendiamo l'Antico Testamento per fondamento. Ve lo dico perché. In Romani capitolo 1, Romani 1, sta scritto Romani 1, versetto 1 e 2. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato a essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture. Perciò tutto era già promesso in anticipo. Ancora Giovanni 20, rapidamente, sempre si tratta del Signore. Giovanni 20, versetto 2, seconda parte. Hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo. E al versetto 13, forse anche la seconda parte, e risposero loro: perché hanno tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano deposto? Dopo, versetto 18, Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli che aveva visto il Signore e che egli le aveva detto queste cose. Ancora il versetto 20, anche la seconda parte. I discepoli dunque, veduto il Signore, si rallegrarono. Il Signore. Hanno visto il Signore. Dopo la risurrezione era Signore, il vincitore, morto tale agnello di Dio che ha preso tutte le nostre colpe su di Lui e per mezzo del prezioso sangue dell'agnello ed è risuscitato tale Signore. Versetto 28 di Giovanni 20, abbiamo il trionfo, è scritto Giovanni 20, versetto 28. Tommaso gli rispose: Signor mio e Dio mio. Prima era agnello di Dio, è tutto in tutto, è intercessore del nuovo patto, è intercessore, è venuto con il suo proprio sangue nel luogo santissimo, ma malgrado tutte le rivelazioni che appartengono o appartenevano e appartengono ancora al piano di salvezza, è il Signore, il nostro Dio, e all'infuori di Lui non ce n'è. Vedete cosa si tratta? Quando abbiamo letto che tutto quello che per mezzo della predicazione per lo Spirito, tramite lo Spirito, deve essere scritto nel nostro cuore, Dio non parla alle nostre teste, parla ai nostri cuori, non ha mai detto Dio: io vi toglierò la testa di pietra e ve ne darò una di carne. Ma è il cuore di Pietro, ha detto: mio figlio, mia figlia, dammi tuo cuore. È con il nostro cuore che crediamo, con la nostra testa possiamo solo rifiutare, perché nella testa vengono tutti gli argomenti, le discussioni, ma nel cuore viene la fede e l'entrata fino al nostro Signore. Risumiamo di cosa si tratta. Il consiglio di Dio e tutte le verità bibliche devono essere predicate così come erano predicate nella Chiesa originale. Diciamolo ancora una volta: ci sono tante chiese cristiane, ma una unica Chiesa di Gesù Cristo, la Chiesa dei primigeniti, e per grazia possiamo appartenere a quel numero e ne abbiamo la prova, perché in questo tempo abbiamo riconosciuto quello e abbiamo ascoltato quello che il Signore voleva dire in questo nostro tempo. L'abbiamo detto spesso, fratelli e sorelle, quello che Dio ha detto e ha annunciato, nel cuore, lì dove c'è la fede e che viene collegata con la predica, allora viene rivelazione e lo Spirito di Dio può venire nei nostri cuori. una parola particolare ancora a tutti coloro che non hanno ancora sperimentato la conversione, la nuova nascita, che non possono ancora parlare di un giorno nella loro vita nel quale si sono sentiti chiamare dal Signore e che hanno potuto supplicare: abbi pietà di me, Signore, e fammi grazia a me, peccatore. E che ancora non sono passati dalla via larga alla via stretta, che non sono ancora passate per la porta stretta, e che non hanno ancora sperimentato la nascita per mezzo dello Spirito Santo. Oggi, per favore, sarebbe oggi la migliore opportunità, il miglior giorno. Se oggi ascoltate la sua voce, diciamolo ancora una volta, fratelli e sorelle, soltanto amore perfetto. E quando è che questo amore perfetto è stato manifestato? Alla croce del Golgota. Perciò Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unico figlio, unigenito figlio, e questo significa che non era da Maria. Questo ci spiega nel Salmo 22, anche sta scritto: tu mi hai messo nel seno materno. Non c'è stato niente che ha risentito Maria. Maria era solo il vaso dall'inizio alla fine, per la generazione generata per lo Spirito Santo. E così deve essere anche con noi. Dobbiamo essere generati dallo Spirito Santo. E così il nostro Signore ha potuto dire in Giovanni 20, 17, ha potuto dire: io vado al mio Dio, al vostro Dio, presso il mio Padre, il vostro Padre. Come la parola è diventata carne e che Maria ha sentito la promessa, l'ha accettata, l'ha creduta e ha detto: mi sia fatto come hai detto. Allora così già venne lo Spirito Santo ad adombrarla e è stato annunciato che quello che nascerà da te sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Così anche per noi la nuova nascita proviene non perché c'è un po' di vento che soffia, ma la nuova nascita viene quando la semenza divina viene posta in noi e lo Spirito Santo scende su di noi e può fare vivere questa nuova vita che è nel seme e che può essere manifestato. Il pensiero, con l'amore di Dio, lo riprenderemo ancora una volta domani, se Dio vuole. Amore è un frutto dello Spirito Santo. Tutti i doni, sono regali, ma i frutti devono crescere, il frutto deve crescere. Cosa desideriamo di più che in tutti gli ambiti con noi può il Signore veramente arrivare al suo scopo in ogni campo? Le parole che ho ripetuto riguardo al fratello Branham, quello che è successo, e quando è andato in Finlandia e che ad un tratto ha detto a colui che guidava, ha detto: fermati, perché c'era stato un incidente, c'era stato un bambino che era stato colpito ed era morto sul colpo. 2 anni prima il fratello Branham aveva visto questo scenario e quando è arrivato a questo posto dell'incidente ha dovuto dire: fermati, fermati. E il fratello Moore era anche con lui e altri fratelli erano con lui. E vedete, nella sua propria Bibbia aveva scritto quello che aveva visto. E allora è successo. e lui ha insistito sempre: quando il Dio mostra qualcosa in una visione, allora è legato a quello che ha detto e deve succedere, ed è anche venuto scritto, riportato nei giornali questo evento. Voglio dire che quello che è successo per mezzo del ministero del fratello Branham non è successo soltanto perché noi facciamo, ci meravigliamo, no, dobbiamo capire che quello che Dio ha voluto fare tramite questo messaggero deve anche essere manifestato nella Chiesa che è nata di questo messaggio, deve avvenire di nuovo. Questa appartiene alla restaurazione di tutto quello che Dio ha promesso. E Dio è un Dio della realtà, è un Dio verace. Perciò questa sera deve servire e deve essere consacrato affinché per tutti coloro che non hanno ancora questa certezza di essere diventato figliolo di Dio, che non ha ancora questa certezza di essere passato per mezzo della via stretta, della porta stretta, che non ha ancora la certezza di aver abbandonato la via larga che porta alla perdizione ed essere entrato sulla via stretta che porta alla vita eterna, e che non ha ancora accettato per sé il sacrificio avvenuto sul Golgotha. Oggi è il giorno che il Signore ha fatto per noi tutti, e tutti coloro che già hanno avuto la loro esperienza di salvezza con Dio. Oggi il Signore ha ancora nuove esperienze per noi. Possiamo avvicinarci a Lui, tutti noi, e se siamo sinceri, quasi tutti noi abbiamo un problema, qualche cosa nella nostra vita che non è come dovrebbe essere, e ancora in particolare lì dove il nemico ha messo proprio le dita, la mano, e dove non sono proprio una malattia fisica, parliamo di un se c'hai qualche cosa nel tuo corpo, l'appendicite per esempio non è un demonio, è una cosa naturale, ma ci sono cose che non sono naturali e che avvengono, come per esempio i tumori, i cancri, queste cose che non sono malattie malattie che il dottore può guarire per un piccolo operazione, qualche cosa, e tutti coloro che erano sotto potenza del diavolo, il Signore le ha liberate, li ha sanati, e questo dobbiamo prenderlo, accettarlo nel nostro cuore, nella fede, che Gesù Cristo oggi è ancora lo stesso. E se si è preso così tanto tempo nel ministero del fratello Branham, nelle riunioni di preghiere, come è sceso nella colonna di fuoco, e come diceva fratello Branham, che il corpo il più ammalato è proprio il corpo di Cristo, e abbiamo bisogno di salvezza e di essere sanati, guarigione nella nostra anima e nel nostro corpo, nel nostro spirito, che questa promessa, con tutte le sue promesse che hanno trovato una conferma. Così è scritto in 2 Corinzi: per tutte le promesse di Dio c'è in Gesù Cristo il sì e l'amen. Non soltanto la conferma, ma ancora il compimento, come abbiamo letto non tanto tempo fa in Colossesi, ti ha trionfato, ha vinto tutte le potenze di Satana, che siano malattie, peccati, tutto quello che esiste. Dio ha vinto in Gesù Cristo. E per favore, anche questo lo faremo in ogni riunione, lo ripeteremo sempre. Parole di Ebrei 10, che veramente ancora c'è soltanto un breve tempo. Non vogliamo vedere questo più profondamente, questo, ma non, ogni volta dobbiamo avere davanti ai nostri occhi quello che sta scritto anche in Matteo 25:10. Cosa è scritto? Coloro che erano pronti sono entrate alle nozze e la porta fu richiusa. Che possiamo dire veramente: Signore, scrive nel mio cuore ogni parola. Nella nostra lingua c'è un cantico che dice: portami il messaggio di Gesù e scrive sul mio cuore ogni parola. E così diventiamo fascitori della parola. Allora crediamo quello che sta promesso nella parola. Allora prendiamo Dio alla sua parola e ogni dubbio cacciamo via e crediamo Dio, dicendo: lui ha la responsabilità e tutto quello che ha promesso ce l'ha dato tramite Golgota, e lo realizzerà. Scrivi ogni parola nel mio cuore. Paolo ha scritto: voi siete una lettera di Cristo, non scritta con carta e inchiostro, ma per mezzo dello Spirito di Dio, ed è scritto sulle tavole dei vostri cuori. E questa parola che viene è scritta così per mezzo dello Spirito non sarà mai più cancellato. Allora sigilla lo Spirito Santo fino al giorno della redenzione dei nostri corpi. Tutto è nel piano di salvezza di Dio. Nessuno ha bisogno di essere abbattuto, nessuno ha bisogno di essere rattristato. Crediamo semplicemente Dio e diamo a Lui la gloria. E possiamo porre i nostri piedi sul terreno della vittoria del Golgota. Ancora una volta questo paragone dell'Antico Testamento. Dio scese, aveva scritto le parole sui tavoli di pietre e l'aveva data a Mosè. E quando lui le rompe, quando ha visto questo, ha tutto distrutto, ha fatto della cenere, ma la gente non poté credere, i loro cuori erano di pietra. Allora ha dato Dio una promessa, ha detto: farò con voi un nuovo patto e toglierò i cuori di pietra di voi e metterò cuore di carne e vi darò la mia vita, il mio spirito. Tutte queste cose sono avvenute. Dio l'ha fatto per grazia. Sottolineiamo una volta ancora il messaggio dell'ultimo tempo e il parlare di Dio al suo popolo. Il messaggio di Dio comporta tutto per portarci all'inizio. Ho dovuto ripensare a questo, quello che della parola, il significato di assemblea o chiesa. In Esodo 12, Esodo 12, dopo che c'è stato il riscatto con l'agnello che è stato immolato, il Signore ha detto: quando vedrò il sangue, allora passerò vi risparmierò. E Dio ha detto a Mosè, dice a tutta l'assemblea quello che deve fare. Chi era l'assemblea? Era la schiera chiamata fuori che per prima aveva ricevuto le promesse di Dio. Dopo 400 anni dice, vi farò uscire dalla schiavitù. Ed era a compimento della promessa che Dio aveva dato. Chiamati fuori, Mosè ha portato il messaggio e Dio ha dato la vittoria. Dio ha separato il mare e il popolo è potuto passare a secco attraverso. Lo stesso Dio è il nostro Dio. Anche noi abbiamo la promessa per questo tempo, l'abbiamo accettato per il nostro tempo. E quante volte lo dobbiamo dire ancora? I figli della promessa credono la parola della promessa e prendono tutto quello che Dio ha detto, lo prendono per la fede. E sarà scritto sui loro cuori. Deve essere detto un'altra volta ancora, fratelli e sorelle, Dio non parla alle nostre teste. Perché là ci sono, si riflette, si pensa, Dio parla ai nostri cuori. Beato colui che capisce quello che viene detto. Il Signore ha chiesto, avete capito quello che vi ho detto? Hai capito? Ho capito io? Abbiamo capito la parola rivelata? E nel nostro cuore veramente è stata scritta nei nostri cuori veramente? Scusatemi per favore quello che ancora dico adesso. Chi ha la rivelazione di Dio e che ha potuto riconoscere veramente per grazia di cosa si tratta veramente nel nostro tempo, non andrà più da qui e da lì, non ascolterà più un po' qui, un po' lì, ma rimarrà lì dove la parola di Dio viene annunziata con verità. E soltanto così possiamo camminare sulla via diritta col nostro Signore. Ancora una volta, la parola ci è stata annunziata, l'abbiamo ricevuto, ne abbiamo ricevuto la rivelazione, è stata scritta sulle tavole dei nostri cuori e nessuno lo può togliere mai più. La rivelazione divina è per sempre e perciò il Signore ha detto, voi siete segnalati nelle mie mani e non sarete mai più strappati. E questo è valido per sempre, per l'eternità. L'ultimo messaggio che precede la seconda venuta di Cristo consiste nel chiamare fuori, mettere a parte e togliere tutte le interpretazioni, tutte le seduzioni e di essere liberati da tutto e di credere una volta per tutto come la Scrittura dice e di lasciare questa parola essere scritta nei nostri cuori. Allora faremo parte delle vergine savie e non avremo bisogno di risvegliarci quando è troppo tardi. Adesso, finché ancora l'ultima chiamata si fa sentire, bisogna risvegliarci e sapendo che c'è grazia e grazia che il Signore ci accorda parlando a noi in questo modo e lo Spirito di Dio è ancora in mezzo a noi questa sera e agisce. Dio è veramente presente e per mezzo della sua parola ci ha parlato e come Paolo ha detto Allora, e ha potuto scrivere che per il ministero che aveva lo poteva fare per il Signore. Era un ministero, sempre collegato con un ministero. Leggiamo versetto 3 di 2 Corinzi, capitolo 3. Leggiamolo ancora una volta. E lo poggiamo per tutti noi, e per tutti coloro che ascoltano nel mondo intero. È noto che voi siete da noi, da voi, e voi tutti che ascoltate e che credete, è noto che voi siete una lettera di Cristo, non una lettera di un profeta o di un messaggero, ma è una lettera di Cristo, scritta mediante il nostro servizio, scritta non con inchiostro qualche parte su una carta, ma no, è scritta mediante il nostro servizio, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente. Non su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori di carne. Un compositore ha scritto: dammi un cuore come il tuo, pieno di amore. Parlate nel vostro cuore. Signore, che questa parola possa essere resa verace in me, per mezzo di me, che non sia soltanto ascoltata, ma che ogni parola possa essere veramente scritta in me, vieppiù, e che oggi possa essere scritta, e che tutti coloro che sentono la chiamata non avere vergogna, non vergogna. Siamo venuti tutti al Signore, noi tutti abbiamo consacrato le nostre vite al Signore. Voglio lasciare la responsabilità a Dio, che Lui per mezzo dello suo Spirito possa agire pentimento in mezzo a noi, che non sia fatto con sforzatamente, ma che veramente l'Evangelo sia annunciato nell'amore di Dio. È una proposta di grazia. Dice: venite a me voi tutti che siete stanchi e aggravati, io vi voglio dare riposo, e vi voglio per l'anima vostra. Non possiamo fare un altro modo che di credere Dio, prenderlo su parola. Come abbiamo detto, come il fratello Branham ha vissuto la conferma, come anche Paolo ha vissuto la conferma, Pietro ha sperimentato la conferma, anche noi abbiamo il diritto divino di ricevere la conferma per ogni parola. In Marco 16, tutta la fine del capitolo, sta scritto: il Signore agiva per mezzo di loro e confermava la sua parola tramite i segni e miracoli che li seguivano. Aspettatelo nella fede, che non soltanto ascoltiamo parole di Dio, ma che le parole che abbiamo sentito le crediamo e sono anche confermate in mezzo a noi. Oggi è un giorno particolare, un giorno che il Signore ha fatto per noi e per grazia. E oggi avverrà tante cose, cose che rimarranno fino nell'eternità. Oggi crediamo alla potenza del sangue, della parola e dello Spirito. Oggi il Signore ha le sue vie, suo scopo in mezzo a noi. Oggi i peccatori possono essere salvati, i legati possono essere liberati, gli ammalati possono essere guariti per la potenza di Dio. È veramente un giorno che il Signore ci ha dato per grazia. A Lui sia la gloria adesso e per tutta l'eternità. E che tutti dicono Amen. Alziamoci e cantiamo un coro insieme, sola Biffè. Colui che vuole venire qui avanti, pregheremo per tutti, sia per guarigione, per liberazione, per salvezza, quello che sia. Se questo vi aiuta nella vostra fede, vi può aiutare, e vi potete venire avanti e pregheremo insieme con voi. Chi dice un coro che ancora possiamo cantare? Venite un po' più avanti. Grazie. È la chiamata del Signore. E l'abbiamo detto. Un giorno sarà l'ultima riunione e ci sarà l'ultima chiamata. Un giorno la porta della grazia sarà anche chiusa. E il Signore, lo sposo, tornerà per prendere la Chiesa riscattata, per prenderla con sé nella gloria. Non aver vergogna, ancora è tempo di grazia, ancora possiamo venire, possiamo dire Signore, amato, perdona, fammi grazia. E come il profeta Isaia ha detto sul comando del Signore, al primo capitolo di Isaia, abbiamo già l'annunzio di quello che avverrebbe quando il Redentore verrebbe. Siamo chiamati lì, Isaia. capitolo 1, versetto 18. Poi venite e discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come scarlato, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Questo è l'annuncio, già nell'Antico Testamento, di ciò che è avvenuto per il Golgota, tramite il Golgota. Al versetto 19 viene parlato dell'ubbidienza. Se siete disposti a ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese. E dopo una parola a tutti coloro che rifiutano e che rigettano. Ma se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada, poiché la bocca del Signore ha parlato. Sopra c'è l'invito, colui che voglia non venire, venite a me, non a un evangelista o un profeta. Il Signore chiama, venite a me, voi tutti che siete stanchi e aggravati, venite a me, così dice il Signore. Egli così dice il Signore, e siete venuti per seguire il così dice il Signore, sul quale possiamo fidarci. E com'era? Come è scritto qui, se i vostri peccati erano come scarlato, diventeranno come la neve, lavati nel sangue dell'agnello, puri, purificati. Ancora una volta, se siete disposti a ubbidire, la fede e l'ubbidienza vanno insieme. Ma se rifiutate e siete ribelli, siete venuti, non avete rifiutato, non siete stati ribelli, ma avete accettato, siete venuti al Signore. Fratelli e sorelle, pregheremo tutti, tutti, insieme. E che, dico ancora questo, se sta scritto in Gioele 3 e in Romani 10 e in Atti 2, chi invocherà il nome del Signore sarà salvato. Nessuno, nessuno può essere salvati con una bocca chiusa. Non può essere. Ognuno deve aprire la bocca, ciascuno deve lasciare parlare il cuore. Il cuore ha bisogno di una bocca e oggi il cuore deve parlare, la bocca si deve aprire. E così come sta scritto, chi invocherà il nome del Signore? Diciamo, Signore Gesù, fammi grazie a me peccatore, accettami. Oggi pregheremo tutti, prima preghiamo tutti insieme come il nostro cuore e dopo è il fratello Frank, Schmidt che va a pregare con noi per primo, dopo pregherò anch'io. Dio grande, hai sentito ogni parola, vedi, conosci ognuno e tutti i nostri desideri a te, e tutti coloro che sono venuti qui avanti, oh Dio, hanno seguito la tua chiamata, così ti preghiamo. Apri i nostri cuori, la nostra bocca, ognuno di noi, Signore, che ti possiamo invocare e lodare, perché tu sei colui che santifica, che salva, e sei ogni cosa. Ti ringraziamo. Fai grazia ancora, fai grazia, rivelati, Rivela la tua grazia e la tua potenza. Amen. Signore amato, ti ringrazio con tutto il cuore per la tua parola santa, per il tempo di grazia nel quale viviamo, che ancora tu chiami e che gente viene e accetta la grazia e sperimentano la salvezza. Benedici in tutta l'Africa, in tutta la terra, chiama, salvi e guarisci e benedici ogni cosa. Ti rimettiamo e ti ringraziamo per questa sera. Alleluia, alleluia, alleluia. Lode, gloria, lodate il Signore. Così come il nostro Signore, così come il nostro Signore l'ha detto. Il suo nome sarà remissione dei peccati in tutti, e sarà predicato in tutti i popoli. E tutti coloro che credono ricevono il perdono dei peccati. Dio l'ha detto così. E questo fa parte della predicazione dell'Evangelo. Così il Signore l'ha detto dopo la risurrezione a coloro che perdonerete i peccati saranno perdonati. Non era pensato che qualcuno si mette e dice ti perdono, ma il perdono viene predicato e tutti coloro che credono la predicazione che vi è stata mandata e vi posso dire tutti coloro che questa sera che credete posso dirvi che i vostri peccati a causa del sangue versato a Golgotha sono stati cancellati. Alleluia. Dio non dice parole in aria. Ci sono alcuni qui che non capiscono quello che viene detto. C'è il fratello Arpen. Ma abbiamo terminato. Ringraziamo il Signore per la sua fedeltà, ma vorremmo anche che tutti possano continuare a sentire nella propria lingua e che possano credere e sperimentare personalmente, diciamolo ancora una volta, il perdono deve essere predicato e tutti coloro che credono la predica con tutto il cuore può essere detto voi che credete, i vostri peccati sono stati rimessi. Così è scritto anche in Marco 16. Chi non crede sarà condannato, chi crede sarà salvato. E la fede viene dalla predica, e la predica viene dalla parola di Dio. Che questo sia il giorno che Dio ha fatto. Adesso auguriamo ancora una volta a tutti i nostri fratelli su tutta la terra, in tutti i popoli, in tutte le lingue, dovunque sono radunati, vi auguriamo a tutti le benedizioni di Dio con tutto il cuore. La sposa di Cristo viene da tutte le nazioni, da tutte le tribù, da tutte le lingue. Così Dio ha promesso a Abramo e così avviene per la grazia nel nostro tempo. Si è detto ancora questo. Così certo quanto il Signore ha detto in Matteo 24, dove è stato tutto elencato quello che deve arrivare. L'Evangelo del Regno di Dio sarà apportato per testimonianza a tutti i popoli. Mai è stato così possibile come è possibile oggi. Non è mai potuto essere come può essere adesso. Questo è il tempo, questo è il giorno che il Signore ci ha donato. Cantiamolo, questo è il giorno. Oh, voglio vederlo. Che tutti dicono alleluia e tutti dicono lodato il Signore. Che giorno il Signore ci ha fatto. Nella semplicità la sua parola è stata predicata, l'abbiamo creduta e sperimentiamo quello che ha promesso. Ricordatevi di questo giorno. Dite, Signore, in quella sera, in quel giorno, ti ho consacrato la mia vita, ti appartiene per il tempo e per tutta l'eternità. Tutti coloro che vengono a me, il Signore ha detto lui stesso, non rigetterò nessuno che viene a me, nessuno. Tutti coloro che vengono a Lui le accetta, le riceve. E siete venuti. E come abbiamo letto, se il peccato è rosso come il porporo, avete sentito la chiamata e avete seguito questa chiamata. Che il Signore lascia riposare le sue benedizioni su di noi. E adesso preghiamo ancora una volta per tutti, e anche per coloro che non sono stati qui oggi in mezzo a noi. Signore, conosci i problemi, le difficoltà in tutte le famiglie, nelle coppie. Signore, Tu conosci quanti problemi ci sono, ma il nostro Signore più grande dei problemi, Tu sei Dio e Ti ringraziamo. Benedici tutti, che sia in Congo o in tutta... Questo è il giorno della salvezza. Signore amato, conferma la Tua parola in mezzo a noi e in tutti i popoli. A Te sia la gloria, l'adorazione e per tutto Ti rendiamo questa gloria nel nome santo di Gesù Cristo. Alleluia. E cantiamo ancora Alleluia, sia lodato. A tutti coloro che avete sentito, visto, il nostro team della tecnica si scusa perché oggi ci sono stati molti problemi a livello della tecnica. Non va sempre come noi vogliamo, ma Dio conosce i cuori e certamente che tutto potrà essere rimesso a posto. E così abbiamo nuove apparecchiature e tutto deve essere di nuovo sistemato. Dio ci farà grazia. E se mandiamo 9.000 DVD nel mondo, ne manderemo anche 10.000 affinché tutti possano anche risentire questa riunione. Dio è un Dio fedele. Ho ripetuto spesso le stesse cose oggi, ma credetemi, è la cosa la più grande. Quello che Dio vuole fare così alla fine di questo tempo della grazia è così pieno di grazia, è così chiaro come ha parlato a noi e come la sua parola ci viene rivelata per il suo Spirito e che per lo stesso Spirito viene scritta. La carta si può strappare, l'inchiostro può essere cancellato, coloro che hanno scritto con l'inchiostro sanno come avviene, ma con lo Spirito di Dio non c'è nessuno sbaglio, viene scritto nei nostri cuori. Alleluia al nostro Signore e Dio. Diamo ancora la gloria.
Oh.
E tutti dicono ancora una volta Amen. Che la grazia del Signore vi accompagni. Fino a domani.